Buonasera. Buonasera a tutti e innanzitutto il più cordiale ben tornato a Flavio Caroli, ordinario del Ministero dell'Arte Moderna, Politecnica di Milano. Con questo romanzo incontra per la quarta volta la narrativa dopo Mai Erwin, amore mio, dell'83, 37 Il mistero del genere adolescente, del 96, Voyer, i segreti di uno sguardo adolescente, 14, prodotto e poi presentato proprio in questa sede il 20 novembre 2014. Come storico dell'arte, Flavio Caroli ha studiato i primari del pensiero in figura occidentale, rapportati alle altre grandi tradizioni figurative maturate su questo pianeta. Ha organizzato inoltre numerose mostre, collabora con la trasmissione di Rai 3 che tempo per fa e con prestigiose riviste specializzate ed è autore di molti volumi. Avremo anche proiezioni di immagini e letture di Marco Tonelli, che è un critico d'arte, ha curato cataloghi di mostre di arte moderna e contemporanea, è stato assessore della cultura del Comune di Mantova. Attualmente è docente di storia dell'arte contemporanea presso l'Accademia di Belle Arti di Frosinone. Con il libro che offre oggi alla nostra riflessione, Flavio Caroli ci fa guardare la storia dell'arte con altri occhi, dedicandolo a uno dei più grandi maestri di ogni scienza che è relativamente giovane. Lui, che ha avuto la fortuna di conoscerli, di frequentarli, di avere con loro un continuo e proficuo scambio intellettuale, ha ora deciso di raccontare la vita e gli insegnamenti di questi grandi studiosi. Una volta essere storici dell'arte era come far parte di una forza speciale, pochissimi, preparatissimi, un corpo d'élite. Usa questa metafora militare Flavio Caroli per raccontare un mondo di ufficiali gentiluomini della ricerca. Il loro protocollo è lo studio, l'obiettivo la scoperta di territori inesplorati, maestri capolavori dei maschi nell'ombra. Leggendo il testo ci scorrono davanti agli occhi le figure dei personaggi del calibro di Roberto Longhi, Alberto Graziani, Francesco Arcangeli, Giuliano Briganti, Ernst Gombrich, Carlo Lodovico Draghianti, per incontrare poi Sandro Graziani, che penso Flavio Caroli considerasse l'amico del cuore. Di ognuno di loro, Caroli offre un ritratto tanto vivido quanto documentato, raccontandone il tratto umano e la grandezza intellettuale. Risaltano nei suoi racconti l'autorevolezza di ogni maestro e l'influenza esercitata per far conoscere il patrimonio artistico del nostro paese, valorizzando questo o quel pittore o capolavoro. Ciò che emerge dal libro è che l'arte e la sua storia sono un canone che si rinnova costantemente e l'insegnamento di questi insigni studiosi è che non esiste una storia dell'arte, ma ne esistono tante, quante sono i maestri che l'hanno studiata. Il volume è arricchito da un'ampia selezione di opere pittoriche. Personalmente ho trovato molto interessante l'incontro con Roberto Longhi, che io stessa ho avuto conosciuto e che ho avuto per maestro. Caroli mi ricorda la vita come quella di un uomo che prima di ogni altro ha realizzato in Italia l'affresco completo, passato e presente, di una scienza che conta poco più di 100 anni. E che si chiama storia dell'arte. Nessuno come Longhi, appunto, ha concepito ampiezza michelangelesca nell'ordinamento degli spazi e la cura giorgionesca del particolare. Ho amato molto Longhi, si capisce, cercherò di suonarmi anche nelle domande che seguiranno. Io finirei qui, lascerei la parola a Tonelli e poi
allora, Grazie, sì, un ambiente molto, molto simpatico e qui, onestamente, io qui mi sento, c'è cioè, proprio un po' la Mecca, qui sta proprio la Mecca, io ho girato per anni, via Fortini, e poi c'è tutta una discendenza lombiana che gira da queste parti, lei compresa. Allora, rapidi ringraziamenti, io prima di tutto ringrazio moltissimo Anna Benedetti, ci siamo incontrati e probabilmente piaciuti 2 anni fa, e la cosa va avanti, insomma, la storia, la nostra storia prosegue. Ringrazio Paola Pesci che ha seguito tutto questo. Ringrazio moltissimo Marco Tonelli che viene trascinato in queste vesti di lettore, attore, perché l'abbiamo fatto una prima volta a Frosinone. Siccome la cosa, di solito io giro con un attore, con 2 attori, insomma, che si danno il cambio, quel giorno l'ha fatto, la cosa ci è piaciuta, io stimo molto Marco Tonelli in quanto storico dell'arte. È difficile poter dire oggi di un giovane, di un giovinastro, ecco un storico dell'arte, è proprio difficile la qualifica, non è difficile essere bravo, è difficile addirittura qualificarlo. Lo ringrazio per quello che farà fra un po'. Fra il pubblico, riconosco facce, amici fra il pubblico, ringrazio molto in particolare Giuseppe Di Leva, che è un mio carissimo amico da qualche parte, è un carissimo amico da tanto tempo, che ci lega al teatro, e poi a questo punto ringrazio Filippo, il fotografo, che ho capito che è fantastico e ho già visto, insomma, quindi implicitamente lo ringrazio. Allora, prima di tutto, ecco, devo spiegare perché questo libro. Perché è da lungo tempo che ci meditavo e era un rischio anche scriverlo, per questo in qualche modo è un metalibro, cioè è un libro sui libri, cioè su coloro che sono occupati di storia dell'arte, il rischio sempre fortissimo. Ma è da lungo tempo che ci pensavo, e chi se ne frega se è un rischio, perché insomma questo è un mondo, su una riflessione di fondo, questo è un mondo che ha bisogno di maestri, è evidente, evidentissimo, questo è un mondo di maestri, che i maestri li ha oggi, li ha avuti, insomma, breve subito alle nostre spalle, però si vergogna di dirlo e cerca in qualche modo di obliterarli, di nasconderli, eccetera, il che è un gravissimo errore. La seconda cosa è perché arrivati a un certo punto della vita, ma il ragionamento evidentemente legato al primo, tutti noi, facciamoci tutti un esame di coscienza, cominciamo a dirci, ma insomma chi è che mi ha dato veramente qualcosa nella vita? Chi ha messo giù i paletti lungo i quali poi è corso tutto lo slalom, insomma, che bene o male ho percorso nella vita? Ecco, e questo è il momento proprio di segnalarlo. Ma dietro c'è una riflessione teorica, a mio avviso, importantissima, non è nell'economia naturalmente. Il punto è che io ho sempre avuto un mito nella mia vita, che è diventato una vita di storico, seppure di storico dell'arte, su un libro che io proprio mi sono, da mesi ormai mi interrogo, io non so se ho letto all'università, perché, e se l'ho letto all'università me l'ha fatto leggere un professore di quei tempi, mi ero innamorato, il professore di storia medievale Girolamo Arnaldi, che probabilmente voi conoscete, o se addirittura l'avevo letto precedentemente, era addirittura una lettura liceale. Questo libro comunque è La società feudale del grande, il più grande storico del Novecento, che si è chiamato Marc Bloch, morto fucilato nel 1944. Io di questo libro, al quale poi ha fatto seguito un libro più teorico ancora, intitolato La filosofia della storia, sono molto legato, e sono molto legato a questo ragionamento che faceva Bloch. Bloch diceva, lo storico non è un signore che sta al balcone, sotto di lui c'è un corteo che si chiama storia, e lo storico è forzato, deve descriverlo col massimo di oggettività possibile. Le cose non stanno affatto così. Lo storico è uno che è dentro il corteo con tutti i limiti che questo comporta, e poi accade qualcosa, scoppia una bomba, facciamo conto, e lo storico non può far altro che chiedere a chi gli è vicino cos'è successo, chi gli è vicino chiede a chi gli è vicino, diventa un passaparola. E dopo un po' cominciano ad arrivare le risposte. Risposte che al 15% sono, obbediscono a un principio di sincerità, cioè tentano di dire la verità. All'85% tentano invece di difendere l'idea di coloro che lo mandano. Per cui arrivano i rossi e diranno sono stati neri, i neri diranno sono stati rossi, e a questo punto lo storico ha due sole armi a propria disposizione. La prima è il vaglio delle fonti, cioè capire chi dice la verità, insomma chi è potenzialmente sincero. Il secondo è non è che la propria intelligenza, insomma, capire, cercare di capire come sono andate le cose, dunque cercare di dare, di mettere, immettere un senso, questa è sempre la parola magica e più difficile naturalmente da raggiungere, in quello che è accaduto. Ecco, questo dunque non c'è la storia, non ci sono gli storici, non c'è la storia, sono le storie dell'arte. Perché le più attendibili delle quali sono quelle scritte dai maestri, perché ai maestri ci si può affidare proprio, sono un pochino più credibili degli altri nel valutare appunto il senso di quello che è alle nostre spalle. Detto questo, cominciamo mostrando il maestro per eccellenza della storia dell'arte del XX secolo, che è naturalmente Roberto Longhi. E le foto che io vi mostro sono già molto significative in sé, perché ci dicono insomma chi erano costoro. Giorgio Bassani, che conobbe insomma questa è la giornata che si svolge fra qui e Bologna, che sono 80 km di distanza. Qui adesso io sto trasportando il tutto in via Zamboni a Bologna, arriva Longhi nel 1934 e si crea subito un gruppo di super potenti, diciamo, di quelli che saranno super potenti della storia dell'arte, e scrittori. Bassani è uno di questi, un altro era Bertolucci, e poi naturalmente gli allievi diretti, Longa, Arcangeli da prima, Graziani, questo di quale oggi non avremo tempo di parlare, che è veramente un mostro della storia dell'arte, morto a 27 anni in guerra, dopo aver scritto almeno 3 contributi fondamentali per la storia dell'arte, in guerra, senza fotografie, lontano da tutto, eccetera. Insomma, Bassani, che frequentava appunto Longhi subito dopo l'arrivo a Bologna, diceva Longhi non assomigliava per nulla a un professore, assomigliava a un, eccolo lì, a un artista, un attore, insomma qualcosa che... Perché lui nel momento in cui azzimato, ecco, perché lui poteva essere o azzimato o giocato, allora guardate, io mi ero fatto divieto di pronunciare la parola giocatore, ma adesso lo devo dire perché Longhi era anche un giocatore, e qui infatti si vede, lo aspettavano di notte, all'alba, all'uscita dei casinò, per ottenere cose che non avrebbero ottenuto diversamente. Questo è il tipo. E tuttavia questo tipo è che poi siamo qui, e via Fortini e lì dietro, insomma, no? Io ci ho dormito nel letto di Longhi, notti devo dire particolari, singolarissime, proprio con quei quadri di Longhi senza cornici attaccati lì dietro. Comunque, questo tipo qui, a 22 anni, nel 1912, cioè Longhi era del 90, ci scrive contemporaneamente 2 assoluti capolavori della storia dell'arte, e capolavori che si dedicano a punti assai lontani anche della storia dell'arte. Il primo naturalmente è Caravaggio, che vedete, Caravaggio era finito nelle cantine della storia dell'arte nel 1910-12, cioè Longhi fa la tesi di laurea su Caravaggio e inventa letteralmente questa figura che oggi è la più celebre del mondo. Ma quel che è ancora più sorprendente è che contemporaneamente scrive un saggio bellissimo su Boccioni, cioè sul futurismo, sull'avanguardia estrema di quegli anni, il manifesto naturalmente del 1910, che siamo subito agli inizi, e che questo saggio di Longhi sia un assoluto capolavoro, non lo dico io, lo dice Boccioni, il quale scrive proprio, dice, ma in verità, in una lettera, dice, in verità a me sembra che di quello che noi abbiamo fatto plasticamente, voglio dire, proprio nell'opera ci abbia capito poco tutti. L'unico che ci ha capito qualcosa è un critico, dice lui, un critico piemontese, qui sbaglia perché Longhi era nato per caso ad Alba, in realtà lui aveva sangue lì fra, vicino a Bologna, insomma Modena, Bologna, eccetera, e lui ha scritto un capolavoro, ed è vero, perché Longhi, proprio vedete, qui ho messo proprio un boccione, insomma, in quanto lettura formale di quel che voleva fare il futurismo, che è cosa complessa, cosa complessa proprio perché geniale, di quel che voleva fare il futurismo in quegli anni, ha dato una lettura splendida. Questo comporta già una prima considerazione, che per essere maestri in tutto, ma direi nella fattispecie, nella storia dell'arte, bisogna avere uno sguardo lungo, c'è proprio da fare, insomma, chi si occupa, di un pittore, io ho incontrato stimabilissimi storici americani che uno una volta mi ha detto, io mi occupo di un anno della storia dell'arte, neanche di un pittore, di un anno, vabbè, capite? Cioè va benissimo, naturalmente può essere anche utile per qualcun altro, ma non sia, così non sia maestra, insomma ci vuole uno sguardo lungo proprio perché la storia dell'arte comporta una ricerca di senso che è per la quale è necessario avere un lungo sguardo sulla storia. E infatti accade che i maestri, la loro idea, il loro affresco, il loro mosaico, ce l'hanno in testa molto presto accade, prima ancora insomma di cominciare a scrivere. Dopodiché ci vuole una vita per tradurre in pratica tutto questo, no? Bisogna realizzarlo. E Longhi, evidentemente, già a questo punto, questo quadro ce l'aveva, trascuro il fatto che in questi anni ha scritto anche la breve madridica storia della pittura italiana, che è un altro capolavoro, ma se non siamo perdere. E dunque dopo si dedica a scrivere, a costruire il proprio affresco. Allora, adesso, ci arrivo fra poco, mi parlo esattamente di quell'immagine lì. I temi, si trattava di affrontare nel tempo questo affresco. Allora, Longhi comincia già col 200, giudizio sul 200, opera controversa ma sicuramente opera splendida, insomma, per cui, quando Longhi dice c'era la scultura anticipa la pittura di circa un secolo, e quella è la pura verità, è romanico, arrivò un secolo prima nel senso della modernità, dell'arte moderna, della modernità di quel che verrà. Quindi giudizio sul 200 e poi arriva al 300. Ecco, io queste mie orecchie hanno sentito da lui, io ho sentito dire da lui, il 300 è il secolo più grande della pittura italiana. Naturalmente soprattutto per chi ha vocazioni modernistiche, come il mio caso, c'era quasi una resistenza, ho dovuto pensarci, insomma. Poi ci ho pensato ed effettivamente quando mai un secolo ha avuto uno spettro, facce, tante possibilità come la pittura fiorentina, senese, milanese, bolognese, c'è il 300 bolognese che è una cosa particolarissima, Roma è tutto il cantiere di Assisi, poi è un incrocio fra Roma e Firenze, insomma effettivamente un secolo grandissimo e naturalmente al centro di tutto c'è Giotto. E questo è il momento di dire, come Anna mi ha sollecitato a dire prima, che già a questo punto Longhi ha teorizzato l'idea dell'equivalente verbale, cioè la scrittura deve essere un equivalente insomma dell'immagine, deve per quanto possibile elevarsi al livello di qualità delle immagini e di facondi, insomma, di facoltà espressiva. Fra l'altro questo libro è stato proprio pensato così, lo vedrete. È stato pensato in modo da, allora c'è il testo mio, poi c'è una sintesi insomma di quello che hanno fatto i grandi, e poi l'idea è quella di mettere, sono state messe 15 immagini per ognuno di loro, quindi Longhi, 15 immagini, con lunghe didascalie, con citazioni proprio dalla sua scrittura, e l'idea è che uno vede le 15 immagini di Longhi e deve avere immediatamente l'idea di quel che pensava, di qual era la storia dell'arte di Longhi, di quel che pensava Longhi della storia dell'arte. E le citazioni dare, adesso ne parlerò a un certo punto, no, ne parlerò continuamente d'ora in poi, con un'assoluta altezza verbale per trovare un equivalente appunto fra la parola e l'immagine. Per esempio, per Giotto, quando Longhi di questa immagine dice, insomma, dà una lettura che era completamente strana alla lettura accademica dei tempi, Longhi dice, eccolo qua questa immagine, e la grandezza di Giotto è quella di concepire questo spazio all'interno di una intercapedine di spazio che sta fra quel blu di fondo e il precipizio della roccia lì in primo piano. Come si costruisce questo spazio? Si è costruito per forza plastica, cioè per forza di una plastica chiaroscurale che diventa fatalmente plastica volumetrica. Questo, qui all'interno la pittura è quasi scultura, perché il blocco di quella figura maschile è una scultura, insomma, che cresce nello spazio e che dà, appunto, fa vivere lo spazio inteso già in senso moderno. Da ciò discende immediatamente l'idea dello spazio che sarà di Masaccio, la palla viene immediatamente passata a Masaccio. Infatti il passo successivo per Longhi sarà quello dei fatti di Masolino e di Masaccio, un lavoro incredibile, della Cappella Brancacci, nella quale Longhi inventa addirittura un dialogo fra Masolino e Masaccio. Fino a quel punto si diceva Masolino è il più vecchio e dunque ha le idee nuove e le trasmette a Masaccio nel senso nuovo. Longhi dice no, è il contrario, è il giovane Masaccio che ha le idee rivoluzionarie e Masolino dovrà in qualche modo accodarsi, insomma, a questa idea. E per dimostrarlo fa l'esempio dei due Adamo ed Eva, l'Adamo ed Eva di Masaccio sulla sinistra e l'Adamo ed Eva di Masolino sulla destra. Dice Longhi, guardate l'Adamo ed Eva di Masaccio, è molto semplice, guardate i piedi, basta guardare i piedi. L'Adamo ed Eva di Masaccio poggiano sul terreno obbedendo a una legge gravitazionale realistica e incredibile, cioè come appoggiamo noi, e quella è la verità nuova della pittura. Guardate i piedi di l'Adamo ed Eva di Masolino, e qui non ci mette un aggettivo incredibile a proposito di equivalenza verbale, ma che è perfetto. Dice, guardate i piedi di Masolino, i piedi scivolosi, dicevo, scivolosi, guardate, scivolano, non obbediscono, e questo è il senso della modernità. Senso della modernità che Longhi passa poi fatalmente, lui che fa il passaggio a Piero della Francesca. Ma quando scrive il saggio di Piero della Francesca, che come vedremo avrà un'importanza risolutiva anche per la pittura contemporanea italiana, e lo diremo adesso fra poco, quando scrive Piero della Francesca, uscito, attenzione, in saggio nel 1914, quindi solo due anni dopo quello che abbiamo visto prima, è uscito in saggio, in libro nel 1924, quindi siamo fra le due guerre, e ciò sarà risolutivo per la pittura del tempo del 1924, lo intitola il saggio in modo incredibile, lo intitola Piero dei Franceschi e gli sviluppi della pittura veneziana. Cosa diavolo c'entra la pittura veneziana con Piero dei Franceschi, dissero tutti ai tempi, e Longhi lo dimostra, dice no, eh sì, perché Piero della Francesca, punto uno, avendo Masaccio già risolto il problema spaziale per via non volumetrica ma plastica, cioè col chiaro scuro, insomma, dava le forme alle figure che creavano lo spazio, che poi nella fattispecie era diventato spazio prospettico, avendo risolto quel problema, Piero della Francesca può permettersi di fare un passo in più. Masaccio ha già risolto i problemi in via disegnativa, Piero della Francesca può permettersi di mettere nell'immagine luce e colore, e questo è il grande punto di rivoluzione. Lo immette nella cultura centro-italiana, ma lo immette anche in un ciclo a Ferrara, che oggi purtroppo è andato distrutto, che viene visto immediatamente da Giovanni Bellini, quindi siamo a metà degli anni 70 del 400, e che crea la pittura nuova. Perché, insomma, io e la Francesca, pensate per un momento al battesimo, sia quello di Arezzo che quello della National Gallery. E lì, essendo risolto il problema, la luce è bellissima e il colore in una luce bellissima può permettersi di essere squillante e bellissimo, e bellissimo. Giovanni Bellini lo vede, capisce tutto questo e subito dopo realizza la pala di Pesaro, cioè il primo finto tonale, diciamo, della pittura italiana, e quello è il punto di rivoluzione, perché a quel punto è inventata la pittura tonale da Giovanni Bellini, che passa a Giorgione, che passa a Tiziano e che diventa appunto la pittura moderna, ma che soprattutto opera il punto di congiungimento fra il polo del sud e il polo del nord della pittura europea, perché la pittura europea fino a questo punto ha avuto due poli: il polo plastico, diciamo, mediterraneo, italiano, centro fiorentino, diciamo pure, centro italiano, e il polo del nord, che è il polo realistico, cioè Van Eyck e tutto quello che deriva dalla pittura di verità, insomma, di verità ottica. Il ricongiungimento avviene a Venezia grazie a questo passaggio creato da Piero della Francesca, che si spinge verso Venezia. Longhi aveva questa potenza di pensiero, capito? Questo è il punto, cioè è riuscito a immaginare, a capire questo gigantesco albero, che è l'albero della, non solo della pittura italiana, ma della pittura europea, proprio perché permette di ricongiungersi alle due grandi idee, insomma, di pittura, che è quella plastica e quella realistica, luministica, insomma, diciamo, del nord, capisce questo tronco fondamentale. Naturalmente, dopo Piero della Francesca c'è Michelangelo, dopo Michelangelo c'è Caravaggio, eccetera. Quella è la linea italiana, la via, l'autostrada, insomma, della pittura italiana.
È stato praticamente coperto da Longhi.
Sì, certo, beh, perché diceva no, da zero, però l'ha proprio preso per i capelli nelle cantine dove era finito della storia dell'arte, che ragionava in termini di classicismo, cioè quando Longhi si è occupato di Caravaggio, la storia dell'arte diceva Guido Reni, ecco, diceva la grande chiave classica. E questo dunque Longhi ha l'intuizione già di questo albero maestro della storia della pittura, come diceva lui. La prima cosa che mi disse Longhi, mi disse: tu ragiona sempre in termini di pensiero in figura, perché dietro ogni figura c'è un pensiero, fosse anche solo una linea su un foglio, un taglio su una tela, per dire, per arrivare alla fontana, lì dietro c'è un pensiero, come scopriremo, dice la scuola del nord, adesso ci arriveremo, della storia dell'arte. Ma Longhi è stato talmente geniale da inventare anche l'altro ramo, c'è un altro ramo della cultura figurativa europea, che comincia, dei quali una delle prime grandi manifestazioni è questa. Quest'altro ramo è il ramo sibaritico, tormentato e tormentoso della storia dell'arte, che ha il vero padre è Mantegna, insomma, sostanzialmente, il volto spinoso, diciamo così, cioè, no, se Piero della Francesca il volto liscio e classico e scultoreo della cultura figurativa, Mantegna è molto spinoso, appunto, sofferto, ecco. Ma da Mantegna discende immediatamente, anche meno che Donatello. No, se Donatello non andava a Padova, non sarebbe tornato qua a fare gli ultimi capolavori che ha realizzato poi a Firenze. Ma da quel tronco e da quel ramo discendono poi costoro, cioè i ferraresi del 400, Cosmetura a sinistra e Del Cossa a destra. E anche qui Longhi scrive un saggio con un titolo bellissimo, che è L'Officina Ferrarese, perché lui scrive, no, con la sua equivalenza verbale, parla di questo, di officina, di una pittura fatta di metallo, scolpita, fatta di metallo, tormentata, fatta di pietra dura, di onice, di pietra dura. Quindi c'è il rumore di officina, c'è il rumore di strumenti proprio di officina. Sì, è quello, esatto. E quindi questo fatale titolo, Officina Ferrarese, per cui poi arriva tutto quello che discende, insomma, l'anima, come dire, l'altro ramo, l'anima manieristica, ecco, l'anima tormentosa, sibaritica, diciamo la parola così, sibaritica della cultura europea. Dopodiché, appunto, Longhi, Caravaggio, vabbè, noi l'abbiamo già detto e non insisto, più ci sono gli infiniti passaggi intermedi. Cioè, Longhi scrive giovanissimo un saggio, poi pubblicato recentemente su Mattia Preti. Mattia Preti era un illustrissimo ignoto della storia, non c'era proprio nella storia dell'arte. Longhi poi naturalmente con una carica di snobismo e di capriccio, ecco, straordinario, scrive questo saggio bellissimo su Mattia Preti e che conclude così, dice: e adesso ancora, ultima riga, punto, a capo, ultima riga, e adesso alcune note biografiche, punto, nacque nel 1612, morì nel 1672, punto. Non c'è bisogno di altro, capite? Era giovane e capriccioso naturalmente, ma tutto questo ha poi avuto, ed è qui che si vede il maestro, una importanza fondamentale, forte insomma, anche sulla pittura del suo tempo, perché lui già prima della guerra andava al mare e in Versilia con Carrà, ci sono le foto di lui e Carrà che già fanno bocce, nel Carrà ha già letto il suo saggio del 14 sul Piero della Francesca, e questo avrà grande rilievo già sul Carrà metafisico degli anni di guerra, quando Carrà si accoderà, per cui su questa parola ci sarebbe da discutere, ma insomma, usiamo questa, si accoderà a Giorgio De Chirico, appunto nell'invenzione della metafisica. E subito dopo la guerra, mentre i due vanno ancora al mare insieme e sta per prepararsi l'uscita del volume, Carrà inventa questa pittura che in Italia abbiamo chiamato dei valori plastici. Attenzione, non del Novecento, e questi sono i nemici, furono i nemici del Novecento, cioè della cultura che poi diventò una parte della cultura fascista, neanche tutta, perché anche all'interno del fascismo a sua volta ci furono delle battaglie interne, comunque lasciamo perdere quello. Quindi in Italia si chiamò valori plastici, ma che in Europa si chiamò realismo magico, cioè questo movimento che fu europeo, importantissimo, immediato primo dopoguerra, chiamato realismo magico, in Italia. Cioè le idee furono in larga misura italiane, poi la mostra del realismo magico fu fatta in Germania e di fatto fu la cultura europea, insomma, prima del nazismo naturalmente, che se ne fece merito, ecco, ma le idee furono in larga misura italiane. E allora cosa fece Carrà? Tanto studiò il Piero della Francesca di Longhi che fece addirittura un passo indietro verso il 300, qui diventa addirittura neogiottesco, neotrecentesco e neogiottesco. E qui Longhi scrive una pagina proprio da compagno di strada, scrive una pagina meravigliosa che ho riportato interamente, e descrive questo quadro, dice: ah, questa prospettiva, cioè, incredibile, questo pino troppo piccolo che solo le leggi dell'arte costringono a stare in queste dimensioni, quel mare con quella bava di schiuma, quella piccola bava di schiuma, questa visione appunto neoprospettica, addirittura neotrecentesca, e quella incredibile collina con una porta dentro, ecco, che evidentemente non ha senso, insomma, non c'è un senso plausibile. E a me quella collina ha sempre ricordato, questo guarda, è sempre stato per me un mistero, ma ha sempre ricordato i bunker. Voi vi ricordate i bunker quando andavamo al mare, sulle spiagge c'erano, io non so ci sono ancora, c'erano questi affari dove noi bambini ci avventuravamo, insomma, erano pericolosi, erano luoghi minacciosi, ma era così, erano delle montagne con delle porte dentro. E si entra. E dunque, insomma, a questo punto Longhi è anche in questi anni uno che fa la cultura anche figurativa appunto del suo tempo. E poi Francesco Arcangeli, l'onchio era mio nonno, diciamo così, io vi racconto qui gli incontri con lui che vennero da prima qui a Firenze, poi ci fu un incontro memorabile a Roma, quando furono festeggiati 20 anni di Paragone, ma questi non sono scritti lì, non li racconto, e Arcangeli, ma era Arcangeli che mi portava da Longhi, se Longhi era mio nonno, Arcangeli era mio padre, proprio stato mio padre, naturalmente indimenticabile, e anche in questo caso la fotografia è molto eloquente, perché insomma se Longhi era Arsène Lupin, diciamo così, Arcangeli è Negrete, proprio Negrete, cioè questa potenza, questa forza sotterranea, no? Come direi che dice voleva sentirsi pesante, ecco, questa volontà di sentirsi pesante apparteneva proprio alla sua visione profonda, che fu non meno, ecco il punto, non meno ampia come visione e come ambizione di quella del suo peraltro adorato maestro Roberto Longhi. Adesso io ringrazio per l'ennesima volta Marco Tonelli, che legge 2 pagine appunto di Dante a Francesco Arcangeli.
Volevo dire solo una cosa, che citare una bellissima frase di Carlo, che Arcangeli è sempre l'arte. Arcangeli insegnò che l'arte nasce dalla vita. Il suo binomio tra natura e espressione ha fatto scuola, dal romanico al romantico, dal Guglielmo a Burri, ha inseguito gli umori dell'uomo e della terra, una mente sensibile. Trovo questa frase di Carlo di straordinario.
Fu giornata cupa e di premonizioni. Nel tratto a piedi tra l'università e il nostro ristorante preferito, uno stanzione tiepido in via San Vitale, gestito da un amabile grosso uomo romagnolo, l'antivigilia di San Valentino del 1974, Francesco Arcangeli si fermò come ipnotizzato davanti allo spaccato di una casa in ristrutturazione. Nella cornice dei consunti mattoni bolognesi si vedevano stanze ripassate 1000 volte con i colori più diversi, azzurri di lavati, gialli sporchicci, grigi intonacati di fumo. Arcangeli, che sosteneva di capire la tristezza, ma di provare sospetto per la malinconia, mi apparve abissalmente malinconico. Fu un pensiero che formulai con assoluta consapevolezza. Giuseppe Maria Crespi disse, quanta mi caccia. A tavola mi chiese se avevo paura della morte. Con la stupida baldanza dei 20enni risposi che no, non me ne importava nulla. Sai, io comincio a pensarci. Fu obiezione strana, che proveniva da quel punto barricato del suo cuore in cui entravano a fatica anche gli amici più intimi. E si verificarono poi altre 2 anomalie. Per 1000 pranzi che abbiamo fatto insieme, sono riuscito a pagare il conto 2 volte soltanto. La prima, a causa della presenza di estranei, la seconda cadde in quel giorno. Non oppose resistenza e quando, poco dopo, lo accompagnai in macchina all'ospedale Sant'Orsola per una visita a Cesare Gnudi, ricoverato per i primi problemi di cuore, con mia grande sorpresa, salutandomi, mi abbracciò e mi baciò. È difficile dire, ma io sono certo che quando staccai la corrente del telefono all'alba del 14 febbraio 1974, il messaggio del diavolo era pienamente atteso. È morto Arcangeli. Nel tratto in macchina verso il solito Sant'Orsola, luogo d'appuntamento delle ore luttuose, ogni bolognese mi capirà, vicino a un parco, pensai ai grigi e ai verdi di cui aveva parlato 40 ore prima, ricordando una sua gita domenicale. Poi lo vidi arrivare su una barella e coperto da un lenzuolo. Era piccolo. Quell'uomo che a me appariva gigantesco e giusto e protettivo e tormentoso come un ciclone, quell'essere che sprigionava intorno a sé turbini di energia, di odio, di amore, di tenerezza, di irritazione, di coraggio, quel monolite radioattivo che aveva travolto le nostre esistenze, adesso era lì, piccolo e spento. Capì in quel momento che molte persone mi avrebbero ancora insegnato qualcosa della vita, ma maestri, di stramaledetti padri, con il mostruoso carico di baccagliamenti e di possessi che portano con sé, io non avevo più, non ne avrei avuti mai più. 7 anni prima, in un giorno di primavera, ero seduto in istituto e studiavo con moderata diligenza le lettere di Van Gogh per una tesi di laurea che non appagava certo i miei desideri per la storia dell'arte che avevo sognato. Entrò una specie di Negrè che, passandomi alle spalle, buttò l'occhio sulle pagine del mio libro. «Il nuovo professore», sussurrò un amico. E lui, il professore, poco dopo tornò e sedette sulla panca accanto a me. Dal borsone pieno di fotografie che brandiva con una cassaforte, estrasse un bianco e nero. «Chi è il pittore e quando è stato eseguito il quadro?» Farfugliai che il pittore era facile, perché si leggeva una firma abbastanza riconoscibile, Pissarro. Poi cercai di pensare, con la testa affogata nella marmellata, e dissi: «Qui c'è un numero 86, ma mi sembra tardi, sembra ancora Courbet». E, francandomi, feci un lungo, verosimilmente velleitario ragionamento sulla pittura occidentale, ragionamento che si restringeva a spirale sulla particolarissima giornata di un pittore francese. Arcangeli mi scrutava come persona degna di qualche interesse. Poi sorrise e disse: «Un ragionamento ambizioso». A quel punto io avevo già cambiato tesi di laurea e vita. In Francesco Arcangeli la cultura, immensa cultura, si identificava puntualmente e totalmente proprio con la vita. «L'arte nasce dall'arte», aveva detto Roberto Longhi. No, l'arte nasce dalla vita. Su questo punto l'allievo bolognese non aveva ceduto di un millimetro, a costo di affrontare una rottura con il suo venerato, temuto maestro. E lei, la vita, ambiva essere derivazione vertiginosa e totale di tutto ciò che passa sotto il filtro dei sensi e dell'intelletto, ma in prima istanza significava dialogo con tutti, perché in tutti è accesa quella fiammella di umanità che porta a esprimersi, cioè a creare l'arte e a capire che cos'è l'arte. La prova definitiva venne proprio nel giorno di funerale. Un collega romano più anziano di me era stupefatto alla vista delle migliaia di persone che gremivano Piazza Maggiore come per un comizio politico. Amore pesante, indistinto, da tagliarsi con il coltello. I tassisti che portavano in giro Arcangeli, di giorno e di notte, erano schierati in silenzio come una guardia d'onore, e in un angolo remoto il nostro ospite di via San Vitale guardava il selciato. Si avvicinò proprio a me per farmi le condoglianze. Era una degna persona. E non si dica che Arcangeli è stato sordo all'arte dei nostri giorni. La Biennale del 1972, con il titolo divenuto storico di opera o comportamento, è stata concepita e realizzata dalla sua mente. C'era stato infinito entusiasmo nei mesi dell'organizzazione. Poi, improvvisamente, il mattino stesso della vernice, Arcangeli cadde in una delle spaventose depressioni che lo colpivano periodicamente. Quando arrivai ai giardini, nel terzo giorno di inaugurazione dedicata alla stampa, il mondo dell'arte era in fermento per il mongoloide esposto dal Giro de Dominicis, una metafora, fra le altre, del tempo che si ferma. Il critico era seduto in un angolo proprio con De Dominicis, sembrava attrappito in se stesso, con gli occhi completamente rivolti all'interno. De Dominicis era silenzioso, come era silenzioso De Dominicis a quei tempi, ma si capivano benissimo. Lo studioso era sorpreso, candidamente sorpreso, di tanto inutile clamore. Ho sempre pensato che il tempo che si ferma, Arcangeli cominciò a sentirlo nella carne, non nella mente, sotto il sole incerto di una mattina di giugno alla Biennale di Venezia.
È proprio quello, arte, come sottolineava lei. Il punto è proprio quello, arte per, che nasce dalla, dall'arte, come diceva Longhi, ma d'altronde Longhi era nato nell'Ottocento, e quindi le idee di origine, di matrice simbolista, insomma, veniva da quella cultura, e lui pensava che tutto sommato l'arte nasce dall'arte. Invece l'impegno, e quindi è una visione classica fondamentalmente, ecco. E invece Arcangeli nessuno è veramente estraneo alla propria generazione, e lui non poteva essere estraneo alla sua generazione. In qualche modo la sua era la generazione, detto fra mille virgolette naturalmente, dell'esistenzialismo, quella era la sua cultura, ammirava sconfinatamente Camus, soprattutto dopo che Camus rifiutò il Nobel. Insomma, quella è la sua cultura, che però lui innestava in una chiave romantica, perché la sua formazione, e la formazione peraltro anche di quella generazione, era una chiave romantica. Ma infatti, tenendo sempre la logica bipolare che abbiamo tenuto fino a questo punto, no? Di Longhi abbiamo fatto vedere Caravaggio e Boccioni, vediamo appunto due le polarità del lavoro critico, insomma, del lavoro di storico dell'arte di Arcangeli. Come vedete, la figura a sinistra, probabilmente non l'avrete riconosciuta, è di un artista che è rimasto abbastanza segreto nella storia dell'arte. Si chiama Amico Aspertini ed è invece un artista straordinario, quell'incredibile pietà in questo cielo di piombo, con gli incredibili volti, le deformazioni quasi dei volti, le deformazioni fisionomiche, dove il fotografo, perché adesso ci abbiamo a parlare di questo, le deformazioni fisionomiche sono un suo passaggio fondamentale. Quando io ho scritto la storia della fisionomica mi sono reso conto che un punto di passaggio fondamentale tra, subito dopo Leonardo da Vinci, sono gli studiosi specifici di fisionomica a Bologna nei primi anni degli anni 10, insomma, diciamo degli anni 0, gli anni 10 del 500, che erano appunto gli amici di Amico Aspertini. Dunque, quel dipinto lì, che è a San Petronio, a Bologna, dunque non certo in un luogo non visibile, è del 1519, cioè data solo 3 anni dopo la Santa Cecilia di Raffaello, che era arrivata appunto a Bologna, lì a 200 metri di distanza. La Santa Cecilia è il manifesto sublime, l'apice stesso del classicismo cinquecentesco, e questo è l'apice di una specie di espressionismo, che tocca anche la cultura italiana, che è tangente a quello che fanno Elsheimer, Altorfer subito al di là delle Alpi, che fa anche il giovane Dürer, che peraltro a questo punto arriva in Italia. Insomma, c'è tutta una plaga, ecco, diciamo, di cultura espressionistica anche in questi anni di pieno classicismo, che non per nulla ribalta, insomma, cambia completamente le carte in tavola della storia dell'arte italiana. In questo senso il capolavoro di Arcangeli fu la mostra Natura e l'espressione nell'arte bolognese emiliana, che vuol dire, insomma, da Bologna in su, che fu fatta nel 1970. Ma a fianco ho messo Jackson Pollock, perché questo fu il coetaneo del quale Arcangeli si occupò. Fu il primo a capire Jackson Pollock in Italia, fu il primo anzi a capire l'informale d'Italia, e tutto avvenne proprio sui due numeri di paragone. Il numero di paragone, 1954, il saggio Gli ultimi naturalisti, 1957, ma scritto nel 1956, una situazione non improbabile, che delineava appunto i contorni dell'avanguardia, ecco, dell'arte italiana, di quel che si è chiamato informale, o nella fattispecie action painting, o nella fattispecie in America fu chiamato espressionismo astratto, abstract expressionism. E dunque ecco un caso di espressionismo quasi ignoto nella cultura italiana, ed ecco un esempio del grande espressionismo appunto maturato in America in questo dopoguerra. Arcangeli mi ha sempre detto: io, invece di scrivere il libro su Giorgio Morandi, che è il libro della mia vita, il libro finale della mia vita su Giorgio Morandi, avrei dovuto scriverlo su Jackson Pollock, cioè sulla mia generazione, ma stiamo per parlare anche di quello. Questo per la morte in Capinaglia. Ma Arcangeli era partito ancora prima, era partito dal romanico. E come vedete, questo è una delle forme oggi murate nel Duomo di Modena di Villigelmo, che rappresentano ancora una volta, come vedete, Adamo ed Eva, le vedete lì. Arcangeli fece di queste opere una lettura che nei tempi fu assolutamente rivoluzionaria. Disse: questo è il momento nel quale la cultura occidentale riscopre il corpo. Qui siamo nei primi anni del XII secolo, nel 1100 e pochissimo, insomma, all'inizio del XII secolo. Riscopre il corpo, quindi descrive questa fisicità della scultura, di questa scultura che è l'origine della cultura figurativa moderna, con parole che avrebbe poi dedicato alla sua lettura degli artisti a lui contemporanei. Questo non era fattibile. Io il giorno dopo la mia laurea, proprio il giorno dopo, dieci giorni dopo vinsi una borsa di studio a Roma all'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte, che comportava l'iscrizione al corso di perfezionamento dell'Università di Roma, e avevo di storia dell'arte medievale un professore bravissimo e simpaticissimo, una eccellente persona, si chiamava Geza De Francovic, forse qualcuno ne ha notizia, e il padre dell'attore De Francovic, che tra l'altro è uno dei grandi attori del nostro tempo, uomo veramente eccellente. Ma io mi ricordo la prima riunione, eravamo una ventina di ragazzi, sono iscritti al perfezionamento, quando si trattò di dire su che cosa volevo fare la tesina quell'anno, io dissi di Villigelmo, ecco perché sono allievo di Arcangeli. Lui disse: ah, quella brava persona che ha avuto quell'infortunio su Villigelmo. Era impensabile, perché ai tempi, per dire Villigelmo, si diceva: sì, Villigelmo introduce al moderno, ma introduce, perché questo è il momento in cui sono stati riscoperti i sarcofagi classici e quindi viene recuperata la cultura classica, cioè veniva detto Villigelmo dal passato verso il moderno, e Arcangeli invece lo vedeva da Villigelmo verso l'arte del futuro. Quindi sì, era un vizio forse di contemporaneismo, di cultura contemporanea, ma un vizio generale. Poi appunto salto il capitolo sul 300 bolognese, vitale da Bologna, che fu peraltro così caro anche a Longhi, perché tutto non possiamo dire. Salto, dicevo, il 500, perché abbiamo visto Spertini, e si arriva al capitolo del 600. Ora, voi vi ricorderete che, questo me lo ricordo anch'io, eppure vi ricorderete che a un certo punto a Bologna furono fatte una serie di mostre che riscoprirono la grande scuola bolognese del 600, il classicismo bolognese, quindi Guido Reni, i Carracci, la pittura del paesaggio, ricordate, l'ideale classico, la Lidia al liceo, la mostra l'ideale classico, che però fa ancora che stupiva, insomma, assolutamente. E lì, in questo clima, fervido clima di discussione e di riscoperte, è nato il problema della, come sempre, come giusto che sia, il problema del tifo, no? Chi ti fa per Annibale Carracci, chi ti fa per Ludovico Carracci? Annibale, allora vi dico subito, questo è l'unico momento in cui non sono mai stato d'accordo con Arcangeli, lui lo sapeva, ce lo dicevamo, ci scherzavamo. Io ho sempre tifato Annibale Carracci, perché Annibale Carracci è colui che inventa il realismo a Bologna, poi che va a Roma e inventa che si apre poderosamente a tutte le possibilità, inventa a Palazzo Farnese l'idea appunto la decorazione di Palazzo Farnese, che è l'origine del classicismo moderno. Non ci sarebbe Poussin, non ci sarebbe Lorrain, non ci sarebbe niente se non ci fosse stato l'intuizione di Annibale Carracci, il quale peraltro muore a 49 anni a Palazzo Farnese, nelle stanze dei servi, perché i Farnese lo facevano dormire con i servi, questa era la considerazione in cui veniva tenuto, mentre Ludovico Carracci a Bologna, il cugino, faceva no, il notabile girava con un piccolo cronico, con la pelliccia appunto da notabile o da notaio, la gente quando lo incontrava cambiava marciapiede, questo dicono ancora le cronache, insomma secondo me la vita felice, la vita veramente infelice, grandi rischi, si riprese Annibale. Arcangelo invece ci fa Ludovico, perché? Perché? Perché ci vedeva la propria autobiografia, perché ci vedeva la propria storia, e è una pagina bellissima, quindi lì riportata, la dedica a questa annunciazione che vedete di Ludovico giovane, nel quale descrive così la timidezza, il troppo orgoglio, dice l'umiltà quasi troppo orgogliosa di quella vergine, ma soprattutto descrive l'ambiente con quel pavimento tirato a lucido. È chiaro che lui descrive la propria casa, insomma, questa è la verità: pavimento tirato a lucido, la cesta dei panni appena lavati, quindi una scena domestica, e dietro verso la finestra, dietro al fumo emanato dalla colomba, se guardate vedete le torri, è proprio una fotografia, c'è dentro l'intimità seicentesca ormai di questa pittura bolognese che può avere i propri estremi nella classicità e poi ha questi brani adorabili, e questo è quindi proprio l'investimento personale di Arcangeli, così come c'è l'investimento personale nella figura di nella grandissima figura di Giuseppe Maria Crespi, perché insomma il Giuseppe Di Leva che è qui presente, con lui abbiamo fatto la mostra Il Gran Teatro del Mondo, proprio per segnalare questo Settecento, che è un Settecento rivoluzionario, assolutamente rivoluzionario. È il momento nel quale, quando si dice la pittura moderna nasce nell'Ottocento, no, non è vero, le grandi intuizioni cominciano proprio qui, in questo Settecento, in figura come Crespi, il quale aveva praticato dei buchi nel proprio studio al Pratello. Il Pratello era ai tempi uno dei quartieri più popolari di Bologna, perché era stato a Firenze lui, proprio Giuseppe Maria Crespi, e qui aveva visto Rembrandt, le opere di Rembrandt, e aveva praticato questi buchi dove dice che si aggirava di notte per vedere gli effetti che faceva la luce. Dunque volontà magiche e volontà naturalmente realistiche, come in questa sguattera, nella quale, come vedete, mostra di se stessa, non mostra neanche il volto. Questa è l'immagine di una schiena, ma soprattutto è l'immagine della pittura, della luce che fa corpo su quelle spalle, che fa corpo su quel fazzoletto in testa, della luce che scende, guardate, in alto su quei cocci che si vedono in alto, scendono lungo il muro e addirittura si impastano, la luce che si impasta col pelo del gatto viene in primo piano sulla sedia. C'è anche un gatto, per dire insomma le intuizioni, le incredibili predizioni verso il futuro di questa pittura settecentesca italiana ed europea, come diremo adesso poi a proposito di Gombrich. Arcangeli poi ha straordinari meriti sul romanticismo gli inglesi gli riconoscono. Le ultime mostre di Constable e di Turner a Londra che io ho visto assegnano un bellissimo riconoscimento ai saggi dell'immediato dopoguerra appunto di Arcangeli, perché Arcangeli dice a questo, capite, sul romanticismo sono sempre state idee assolutamente poco chiare: romanticismo voleva dire smancerie, voleva dire sentimentalismo eccetera. Arcangeli dice no, il romanticismo è il contrario, può essere esattezza d'occhio o vertigine d'occhio. Il romanticismo, dice lui, intanto il romanticismo inglese viene vent'anni prima del romanticismo francese, no? Perché normalmente il romanticismo vuol dire Géricault, poi della Croix, la Francia, no? La zattera della Medusa di Géricault è del 1918-19. E le prime opere romantiche di Turner, che vedete in questo momento, sono addirittura degli ultimi anni del Settecento, e così come quelle di Constable, che è l'ala perché la seconda cosa che dice Arcangelo, dice, è un maggiore che si divide in due fasce, una fascia estremistica, che è quella appunto di Turner, come vedete in questo punto, e la fascia moderata, che è quella di Nostro. Turner è colui che sale su quel treno, che è il primo treno che va a più di 50 miglia all'ora, e c'è la testimonianza, l'abbiamo visto il film d'altronde l'anno scorso, c'è la testimonianza di una signora che dice, ma c'è servito un tipo, un pazzo, guarda come è partito il treno nella pioggia, ha messo la testa fuori dal finestrino e l'ha tirata dentro solo all'arrivo, tanto si è peccato la polmonite, come si è da vedere gli sconvolgimenti della natura. Quanto a Constable, dice, ma questa è un'ala moderata. Constable andava a dipingere sulla collina di Hampstead a Londra e dipinge le nuvole, cioè inventa letteralmente quella pittura di tono, che sarà poi quella che crescerà, diventerà corona, crescerà lungo tutto l'Ottocento e arriverà fino a Morandi, che ne sarà appunto l'espressione. Dopodiché si arriva alla grande alla tragedia, perché poi c'è stata una tragedia, perché insomma questa è una città di Bologna che d'altronde non è molto diversa da Firenze in questo senso, cioè città di grandissime tradizioni e chiuse soprattutto quando c'è un genio, no? Di mezzo. Il genio era Morandi, era, diciamo, lo strapotere ideale di Morandi su quella città era assoluto, vi assicuro io che ero un ragazzino che l'ho sentita anche quest'anno. Io lo dicevo a lui, a me questa storia ha sempre ricordato un racconto di Moravia, quando Moravia era surrealista. Il racconto era il libro L'epidemia. Il racconto era, dice, in un'isola c'era un tampone, il quale tutto quello che sognava diventava vita degli abitanti. Cioè, se lui sognava una cosa, gli abitanti dovevano fare quella cosa lì. E gli abitanti erano un po' seccati di questa storia. E quindi volevano liberarsi del tampone. Ma dovevano stare molto attenti, perché se lui percepiva pericolo, sognava di ucciderli. E quindi loro dovevano morire. Era volendo. Ecco, Morandi era un po' così a voglia. I sogni, il respiro di Morandi era il respiro culturale della città. Fatto sta che, giustamente, naturalmente, per certi versi. Fatto sta che Morandi, quando si tratta di fare la sua monografia finale per la Galleria del Milione a Milano, l'edizione del Milione, sceglie Arcangeli, che è il giovane, insomma, più giovane della scuola bolognese, veniva, sai, lì era la triade, Morandi e Longhi erano coetanei del 90, Arcangelo aveva 25 anni di meno, quindi insomma, toccava lui. Comincia a scrivere questo libro e le prime 100 pagine, forse le avrete anche viste, di Longhi, mi rendo conto, sì, adesso andiamo. Allora, andiamo. Le prime 100 pagine del saggio di Arcangeli, il libro di Arcangeli, sono un capolavoro, un assoluto capolavoro della storia dell'arte del Novecento, assoluto capolavoro. Però lui mi diceva, se io ero partito con un passo, se andavo di quel passo avrei scritto 1000 pagine, cose che non poteva fare. E però mi diceva Arcangeli, dopo un po' sono cominciati alla volta i dissapori, perché Arcangeli il tentativo di Arcangeli nelle prime meravigliose 100 pagine è di collegarlo alla tempo per tempo alla cultura del suo tempo, no? E Morandi questo non lo capiva, perché Morandi credeva di, insomma, fondamentalmente Morandi credeva di essere Piero della Francesca, unico fuori del mondo, e qualsiasi tentativo di immischiarlo con le cose di questo mondo non era gradito. Insomma, allora dice Arcangeli che Morandi lo diceva con un quadernetto da scuola, con quei quadretti, su cui scriveva le obiezioni. E insomma, allora, prima le obiezioni sono modeste, poi però tutto è precipitato, dice Arcangeli, il giorno in cui gli presentai il testo, chi è che la fa casino alle spalle? Gli presentai il testo. Sulla metafisica, il periodo metafisico, cioè la guerra. E Arcangeli diceva una cosa giusta anche, diceva, insomma, in quel momento lì si sente che l'Italia è in Europa, voglio dire, da un lato dietro alla metafisica che cominciate a vedere, c'è sicuramente la scuola italiana, la forma pura, la costruzione, la prospettiva, la forma italiana, ma dall'altra parte, siamo nel 17, dall'altra parte c'è quel che succedeva a Zurigo, c'è Dada, l'oggetto inutile, insomma, fermenti anche della rivoluzione. Questo allora non lo digeriamo proprio. Dice Arcangeli, diventò Morandi non dice vince, Arcangeli diventò Paonazzo e Arcangeli cercò di difendersi col seguente ragionamento. Dice: ma maestro, vedete quel quadro a sinistra? Ce n'è uno quasi uguale a Brera, dove quella asticella, vedete quella asticella appoggiata al muro, non appoggia da nessuna parte, gli impieghi storta così e non appoggia da nessuna parte. E Arcangeli disse: ma maestro, vede, questa asticella non appoggia da nessuna parte. E a questo punto Morandi gli diede una risposta che adesso io sto per dirvi e che potrebbe essere presa, rideremo anche, potrebbe essere presa per una battuta. Invece è una terrificante lezione sull'arte nel XX secolo, che terrificante, che contrappone la legge del credibile con le leggi del capriccio, cioè l'arte del primo secolo ha potuto essere verità e ha potuto essere anche capriccio. Allora Arcangeli dice a Morandi: ma sa maestro, quell'asticella non appoggia da nessuna parte, dunque l'oggetto inutile di Dada. E Morandi risponde, dice: ma sa, io l'avevo legata con un filo. È appunto terrificante ancora. È un altro fatto, sta che a questo punto si rompe il rapporto. Morandi rifiuta il libro di Arcangeli, il quale ne risente di gravi problemi psicologici, ma mi diceva nudi, che vedete anche il quadro a destra successivo di Morandi, questo affreddo, questo algore che c'è nella pittura di Morandi negli ultimi anni, deriva anche lì dall'infelicità, insomma, che è seguita a quella rottura. Non si è mai sanata, non si è mai sanata, e la verità è che io ci penso da una vita, ma non si poteva sanare, perché Arcangeli credeva, Morandi credeva nella forma, e che lui credeva di essere il maestro della forma, cioè Piero della Francesca. Arcangeli credeva nell'informe, cioè credeva che la vita forse obbedisce a legge dell'informe, dell'informe, e per quello che diceva il mio libro dello scrivo su Pollock e non su Morandi, ecco. E non se ne è mai, tant'è vero che diceva anche Arcangeli, l'unico che avrebbe potuto metterci una parola era Longhi, era proprio Longhi, il quale non ce la mise mai, proprio perché capiva che non era sanabile, erano due filosofie che portavano completamente diverse, una portava in una direzione e una nell'altra direzione. Ma fatto sta che i due, avanti per favore, Arcangeli e Morandi furono i primi che capirono Burri, pensate voi, già a metà degli anni 50, Arcangeli per le sue ragioni, per l'informe, no? Per quell'idea, ma Morandi per le sue ragioni, per capire che qui dentro c'era una sapienza tonale, anche tonale di pittura, che dopo tutto è tornata nella logica della qualità, insomma una certa logica di qualità della pittura che gli apparteneva. Avanti per favore. Ultimo capitolo, Ernst Gombrich. Longhi muore nel 70, Arcangeli nel 74, io nel 75, per periodo stavo molto a Londra perché il mio amico Cianfanelli mi prestava, allora corrispondente del Corriere della Sera, mi prestava la sua casa, insomma, non la sto a far lunga. A quel punto cerco nel luglio del 79, ma era tempo già che ci pensavo, stavo per farlo, un rapporto con Gombrich, del quale infatti poi divento amico fino all'ultimo dei suoi giorni. Allora, ricorrevo il luglio del 75 e vado a trovarlo, e la prima è vado a trovarlo in questa sua casa, nella Hampstead meno snob, diciamo così, casa semplicissima, moglie che insegnava piano in basso, con lui ci mettiamo a parlare, ma mentre parliamo io penso una cosa e lui capisce a cosa sto pensando. Io sto penso a quello che c'è appeso alle pareti. Dov'è il fotografo?
Filippo?
Peccato che qui ci voleva lui. Il fotografo Filippo, perché alle pareti della casa di Hans Gombrich a Londra, sapete cosa c'era appeso? Nulla. C'era una foto di Cartier-Bresson, perché lui aveva scritto, si era occupato di Cartier-Bresson, questo era il suo contributo all'arte contemporanea di Gombrich, e la fotografia, insomma, quello era l'unico rapporto che lui aveva con la contemporanea. E lui capisce quello che io sto pensando, confrontandolo con le case degli storici dell'arte italiana, la mia inclusa naturalmente, che hanno ambizioni così, in cui ci ha attaccato di tutto fino al soffitto, con ambizioni paramuseali, eccetera. Lui capisce quello che io sto pensando e mi dice, ma sai, io faccio lo storico dell'arte, non posso permettermi di comprare qua, perché lì dietro c'erano snobismi giganteschi, questo viennese trasferito a Londra, snobismi giganteschi. E questa è la prima cosa. E poi dopo andiamo a vedere il Warburg Institute. Ecco, il Warburg Institute è il posto per più bello del mondo, più bello del mondo, perché come sapete qui a faccio corta, questo gigante che si chiamava Abi Warburg di Germania, di famiglia ricchissima, mette insieme questa meravigliosa biblioteca in Germania, poi arriva, prima che arrivi Hitler, porta tutto saggiamente a Hogarth, una nave o due navi, non si è mai capito se uno o due, anche loro non sanno se uno o due navi, se a Londra non lo sanno esattamente, e viene fatto questa meravigliosa biblioteca in quattro piani, per cui lì, capite, per dire le differenze fra la scuola italiana e questa scuola, diciamo, anglo-mitteleuropea, perché è sempre stata nutrita poi di viennesi e di tedeschi, come c'era viennese di origine. Allora, perché io cerco il rapporto con Gombrich? Perché per insoddisfazione, evidentemente, perché la scuola italiana, naturalmente io ho avuto dei maestri, capite, dei giganti, ma la scuola italiana era divertente, ma anche molto divertente, ma a un certo punto molti maestri non lo era più. Perché era divertente? Ma era divertente perché, pensate, noi al pomeriggio, c'è quasi tutti i pomeriggi, andavamo in istituto dove, applicando un'idea di Giuliano Briganti, che è un altro dei maestri che non, stasera non ho tempo di parlarne, era stato inventato quello che io definisco l'attribuzionismo d'azzardo. Nel senso che arrivavamo lì, c'era una persona che faceva da croupier, una signora di solito Wanda Bergamini, che ricordiamo, la quale prendeva Burlington Magazine, la più bella rivista, la più bella immagine di storia dell'arte, lo metteva lì, prendeva un foglio come questo, su questo foglio si facevano sei buchi grandi così a caso, si metteva sopra, veniva scoperto il primo, nessuno indovinava, per aprire il secondo si puntava denaro, quindi 100 lire mettiamo. Il primo che indovinava prendeva il piatto, se nessuno indovinava il piatto cresceva. Tant'è vero che con Sandro Graziani, figlio di uno dei maestri, che era mio fraterno amico, un giorno abbiamo vinto una piccola fortuna che abbiamo dilapidato nel corso della notte seguente. Ecco, ma quindi era divertente, questa la scuola, l'attribuzionismo era divertente. Però molti grandi che al gioco dell'attribuzione univano il pensiero, cioè una visione del mondo, che è quella di Longhi, una visione del mondo che è diversa, che è quella di Arcangeli, eccetera, e insomma morti i giganti tendevano a impoverirsi, a sterilirsi, a rimanere in gioco, e non c'era più il pensiero. No, io Radianti non l'ho mai conosciuto, io l'ho messo qui dentro perché con me è stato gentilissimo. Io non l'ho mai visto, non l'ho mai conosciuto, ma gli ho scritto subito dopo la mia laurea con le angosce, no, del giovane, il momento del rapporto arte-società, insomma. Gli ho scritto una lettera, lui mi ha scritto immediatamente una lettera indietro molto partecipata, ecco, diciamo così, e dando un appuntamento, poi nel frattempo ho vinto la borsa di studio a Roma e non ho mai più visto. E poi dopo, infatti, è qui proprio per dire che poi ha avuto grandi meriti nel vari cortometraggi, l'uso dei media, insomma, in larga parte ha cominciato lui prima degli altri. Capite? Allora, insoddisfazione verso l'Italia. Quindi, il merito, allora, capite, i complici mi porta per la prima volta a vedere il World Book Institute. Il merito di tutto questo è che il World Book Institute ha questo, che data una immagine, una qualsiasi immagine, lì dentro bisogna credere, bisogna, si deve trovarne la collocazione e il senso. Mi spiego, quindi c'è un primo piano che è di orientamento, cioè data una qualsiasi immagine, in quel piano lì si tratta di orientarsi. Secondo piano che è i miti, cioè dietro, no, il secondo piano è le fonti, perché noi nessuna immagine ci arriva dal cielo, ci arriva sempre con delle fonti, quindi noi dobbiamo conoscere chi ci ha tramandato quell'immagine. La terza immagine è quella dei miti, perché qualsiasi immagine ha dietro un mito, qualsiasi, anche, ripeto, il taglio di Fontana ha dietro un mito, perché che bisogna scoprire. L'ultimo piano è quello in cui si tirano le somme e si arriva appunto in fondo. Quindi un'altra filosofia che comporta una forte quantità di pensiero, anche in questa scuola, con una grande scuola che io ho ammirato e ammiro tuttora moltissimo. Quando i libri a cui mi sono dedicato, quella storia della fisionomica di cui parlavo con Filippo, il fotografo, poco fa, insomma, aveva dietro, in larga misura, c'era dietro proprio Gombrich, i discorsi con Gombrich, ma lo vedrei, ma adesso lo vediamo nei fatti. Dico solo che anche in lui, come vedete, la fotografia è assolutamente eloquente, perché se uno era Arsène Lupin, uno era Arcangeli, beh, qui c'è proprio dietro gli scrittori di thriller, no? Insomma, c'è dietro Graham Greene, beh, poi Vienna, mi viene in mente il terzo uomo, insomma, i grandi, no? Servizi segreti. E ancora una volta, rispettando la logica bipolare, vi faccio vedere un inizio della storia, degli studi di Gombrich, che è Leonardo da Vinci, appunto, e una conclusione degli studi, che sono quei disegni c'è uno che ci guarda là in cima, cioè, no, è anche un po' incompetente, proprio i servizi segreti. È un disegno di Daumier, che è la conseguenza, appunto, esattamente di tutto quello. Di quei disegni di Leonardo da Vinci c'è stato un periodo in cui si diceva le grottesche, o i disegni grotteschi, che è una pura sciocchezza, perché la parola grottesca deriva dal fatto che c'erano dei pittori che andavano nelle grotte dentro la Domus Aurea, che era stata scoperta in quei primi anni del Cinquecento. Uno era Traspertini che abbiamo visto prima, quindi la parola grottesca è insensata, ovvero si diceva le caricature. Ma Leonardo non intendeva affatto caricare alcunché. Questi sono veri e propri studi di fisionomica. Dopo sono venute le caricature, per la precisione con Annibale Carracci, cioè l'idea di caricare i tratti fisionomici a fini derisori, eccetera, eccetera, è venuta quantomeno nel 600. Allora, dicevo, i due lati della cosa, e come questo vuol dire, me l'ha sempre riconosciuto, ha detto quando ho scritto il libro La fisionomica, ho detto: io avevo avuto delle intuizioni, tu hai capito che era un fiume carsico, e ha avuto la pazienza di ricostruire le acque appunto di questo fiume carsico. Quindi, allora, appunto, abbiamo detto, poi no, passiamo da... ho capito che disse un messaggio, passiamo da... adesso mi spiego, me lo spiego. Passiamo da Giulio Romano a Mantova, la caduta dei giganti, e qui io non posso non ricordare, perché mia moglie mi sta invitando a non raccontarlo perché è tanto lì, ma insomma non è tanto tardi, io adesso lo racconto, ecco, la caduta dei giganti. vado con la memoria all'inaugurazione della mostra di Giulio Romano, correva il 1989, primi di settembre, un gran caldo, io ando in macchina e lascio la giacca in macchina, non mi dimentico la giacca in macchina, poi arrivo, c'era la gente così in televisione, verso sera, poi comincia a arrivare sera, vado per decido di recuperare la mia giacca, ripeto, mentre esco vedo una televisione lì che sta intervistando su Giulio Romano Valeria Marini, che è un'autorità riguardo, esco e lì sulla porta, seduto su una panchetta, c'era Ernst Gombrich e sua moglie e nessuno si rifilava. Ernst Gombrich era presidente del comitato scientifico, quindi non era un iperturista, era lì e io intanto l'ho dato appuntamento al mio direttore del suo detivatorio in un ristorante, lo saluto e poi vado. Quando ho presentato il libro a Reggio Emilia, è venuto a questo punto, è arrivato un signore, un gentilissimo signore, che dice: io sono un fotografo, poi è un fotografo piuttosto famoso, anche adesso ha una mostra a Torino, per inciso. Dice: guarda, io ho fatto un libro con Gombrich, era mio amico, infatti aveva fatto un libro su Mantova, per inciso il signore qui è stato assessore alla cultura di Mantova. E siccome è bravo, l'ha fatto fuori subito. L'hanno fatto secco all'istante. E allora il signore dice: sì, riprendo la storia dove mi lasciamo. E lui ha salutato Gombrich e se n'è andato. Cioè, io sono arrivato io e l'ho visto lì, che era lì, seduto sulla panchetta. Ma neanche a cena, non aveva invitato neanche a cena. Questo era il presidente del comitato qua. E insomma, fatto sta che dice: gli ho offerto un passaggio fino in albergo, l'ha portato in albergo, e lui per ringraziarmi mi ha invitato a pranzo il giorno dopo nel suo ristorante preferito di Mantova, che era il ristorante preferito di Gombrich, era la pizzeria Vesuvio. Ripeto, c'erano degli stupidi grandi come qua, che adesso non c'è più, ecco, per dire. E quindi naturalmente, figuriamoci, il passaggio dal, stavo per dire grottesco, ma mi dovevo mangiare la lingua, di Giulio Romano, era fondamentale. Poi Gombrich si è laureato su Giulio Romano, poi viene Manto, facile, vicino, eccetera. Poi naturalmente, ecco, queste sono le caricature, queste sì, delle caricature della scuola dei Carracci, i quali evidentemente mentre realizzavano le loro opere si prendevano in giro, insomma si facevano dei disegni uno con l'altro, i ragazzini, gli aiuti, eccetera. Naturalmente il tutto passa per Rembrandt, che poi è il passo più alto, più sublime, più geniale proprio di questo viaggio verso il profondo, io dico la linea in prospettiva dell'arte occidentale, quella che distingue la civiltà occidentale da tutte le altre civiltà maturate su questo pianeta. Io questo ho voluto fare nella vita, parlare della specificità della civiltà occidentale, non solo di storia dell'arte. E poi, ultima immagine che vi mostro, ecco, Gombrich ha avuto il merito di aver scoperto questa stampa che io poi ho ampiamente, con quale ho ampiamente insistito e citato nel mio libro appunto Storia della fisionomica. Questa è una stampa di William Hogarth, che è il più grande pittore inglese, dell'Ottocento, adesso lasciate perdere questo, che è colui che è più importante per quello che noi stiamo dicendo, cioè per la storia della fisionomica e per i rapporti fra la pittura e il teatro. Dov'è Giuseppe Di Leva, che ho bisogno? Eccolo là in fondo. Quel che noi abbiamo fatto quando abbiamo fatto la mostra Il Grande Teatro del Mondo aveva la parte visiva e la parte teatrale, abbiamo costruito un teatro e abbiamo, per esempio, lui, poi io, questa è la parte sua, io sono stato spettatore, lui ha messo in scena quella opera del mendicante, The Beggar's Opera di John Gay, là, dalla quale, Settecento quindi questo, dalla quale Bertolt Brecht ha tratto l'opera da tre soldi che stanno mettendo in scena proprio in questi giorni, addirittura i nostri stessi cioè questo non lo dice nessuno. Diciamo, eccetera, i nomi dell'opera che oggi usano per l'opera la terza volta sono i nomi dell'opera originale. Perché lui, William Hogarth, era amico degli scrittori, e beh, lì è nato il romanzo, Swift, insomma, il grande romanzo inglese nasce lì ai primi del Settecento, Fielding, che era grande amico suo, ed era amico proprio dei teatranti, cioè per esempio di John Cage. Tant'è che decide Hogarth di fare dei cicli di pittura, 12 dipinti, che equivalgono a delle scene teatrali, cioè in un ciclo di 12 si deve vedere una storia teatrale, perché una è il matrimonio alla moda, ecco, tanto per dire. Quindi c'è uno stretto rapporto con il teatro. E no, siccome c'è sempre questa confusione, continua confusione, fra c'è la fisionomica, si pensa sempre poi dopo all'ombroso, a mostruosità, varie, eccetera. Qui siamo nel Settecento, appunto, il problema è qual è? E Gombrich ha scoperto questa stampa di William Hogarth che spiega tutto, c'è tutto qui spiegato, perché come vedete la stampa sono un centinaio di facce. E sotto c'è scritto caratteri e caricature, certas caricaturas. Certas vuol dire, ancora oggi, quando vediamo un film americano o inglese in televisione, se abbiamo pazienza, alla fine passano il rullo finale e c'è scritto certas, che vuol dire i caratteri, appunto, i caratteri dei personaggi, caratteristiche, dall'italiano è la parola caratteristica, appunto. Quindi mimica, a metà Settecento, fisionomica vuol dire mimica, in uno stretto rapporto col teatro. Altra cosa, sono le caricature, che a questo punto cominciano già a segnalarsi proprio come elemento derisorio, eccetera, e diventeranno definitivamente la caricatura giornalistica e quella, per esempio, di Daumier, che abbiamo visto prima, appaiata proprio con le immagini di Leonardo da Vinci. Questo è stato il genio di Gombrich. Allora, arrivo alle conclusioni. No, arrivo semplicissimamente alle conclusioni. Insomma, io stasera ho dato 3 su 6 un esempio di quello che ci hanno insegnato questi grandi. E il punto è questo, insomma, il messaggio di questi grandi è stato, questo lo posso, è sicuro, il messaggio di questi grandi è stato un messaggio di bellezza e di grandezza, di bellezza e di grandezza. Cioè, ci hanno insegnato, a noi che li abbiamo ascoltati, i loro libri, eccetera, ci hanno insegnato a risalire il fiume della vita umana nel tempo, cercandone, se possibile, un senso alla vita umana, dunque un senso alla storia. Questo è quello che ci hanno insegnato. Bisogna andare lì e bisogna naturalmente avere grandissime ambizioni, perché se non si hanno grandissime ambizioni non ci si mette in un mare del genere. Non si poteva essere meno ambiziosi di così. Naturalmente c'è il massimo rispetto per tutti, tutti possono studiare i loro temi, spesso gli studi, anche piccoli, contribuiscono a capire i grandi problemi, ma insomma, loro maestri dicevano, no, noi vogliamo questo, insomma, noi vogliamo cercare il senso delle cose, dunque il senso della storia. Questo loro hanno saputo trasmettere alla nostra generazione, e questo è sicuro, perché? Perché io sono qui, perché voi siete qui, perché se non ci fossero stati loro, noi dal pomeriggio avremmo, ognuno di noi ha avuto un sacco di cose diverse da fare, forse anche più divertenti, ma siccome ci piace sta roba qui, siamo tutti appunto, naturalmente, confusione, si spera che noi siamo in grado di trasmetterlo, questo messaggio, alle generazioni che verranno. Grazie.